passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qua, 1837 800 2400 24 per chiamarci. SMS 349 238 6666. La zanzara @radio24.it, titoli del TG2.
Napolitano convoca al Quirinale i presidenti di Camera e Senato dopo le critiche di Berlusconi. Il premier dice: il presidente del Consiglio è eletto dal popolo e deve essere rispettato. Il presidente della Banca Europea, Jean-Claude Trichet, in un'intervista al TG2 parla della crisi. Il mondo è fuori dalla caduta libera, dice. L'Italia si salva con la creatività. Per la morte di un bambino di 6 anni affetto da fibrosi cistica, un medico bolognese è stato incriminato di omicidio volontario. Cambiò le cure tradizionali con Ayurvedica. Compiono 50 anni Asterix e Obelix, gli eroi gallici di un fumetto che dalla Francia ha conquistato il mondo, l'eterna battaglia contro i romani.
Sentiamo qualche titolo anche di Studio Aperto.
Alta tensione dopo la bocciatura del lodo Alfano, divampa la polemica politica. I presidenti delle Camere da Napolitano, parla Berlusconi, vado avanti con ancora più grinta, vedranno di che pasta sono fatto. La tragedia di Messina, ha ritrovato nel fango il corpo di Ilaria, la bimba di 4 anni che in classe disegnava la neve. Dalle macerie spunta anche la sua foto, è vestita da Babbo Natale. Era sospettata di aver bruciato viva la sorella, oggi ha ritentato con la madre. Stefania, 26 anni di Como, stavolta è finita in manette. Il tutto, pare, per questioni di soldi. Il delitto di Garlasco...
Eccoci qua, a grande richiesta a tutti i pazzi per l'imbelvito da Pisa.
Secondo me la prima cosa che dovrebbe venire in mente è... Cavolo, è evidente, lui sa di essere colpevole e non si può far processare, ma come mai Fini ha rinunciato? Come mai tanta gente non vuole queste cose qui? E lui è l'unico, l'unico in questo schifo di paese.
Eccolo qua,
che
eccolo
porta
qua.
Questa miseria non si fa processare, Cruciani, e a lei non gli viene in mente.
No, non
gli
viene in mente. No,
che
non mi viene in mente.
Lui sa di essere colpevole e dice perché pensa un'altra cosa. Cruciani. Cruciani, porca miseria, ma si rende conto che qui a Pisa, quando ho dato la voce per il telefono, la gente si abbracciava in piazza.
Ma si è sfogato lei, Giovanni?
È in bel vita, Cruciani.
Ma si è sfogato,
Cruciani,
Giovanni?
Questo è un paese che è tranquillo.
Si è sfogato,
è
Giovanni?
Ogni tanto qualcuno però si imbelvisce.
Si è sfogato?
Io mi sono imbelvito, Cruciani.
Ma si sente?
Perché lei avrebbe dovuto rispondere.
Ma si sente, Giovanni?
Perché probabilmente sa di essere colpevole.
Si sente, Giovanni, che lei si è imbelvito?
Perfettamente.
Ma si sente che lei si è imbelvito?
No, ma imbelvito molto, Cruciani.
E si sta sfogando.
Non si imbelvisce più nessuno.
E fa bene. Bene, ma...
Nemmeno quelli del PD si imbelviscono.
Lo straordinario Giovanni da Pisa di ieri sera, che è diventato il protagonista di questa trasmissione, però riproposto anche per un motivo, oltre per la spettacolarità del suo intervento, anche perché fa capire che c'è una parte del paese che ha interpretato la sentenza della Corte Costituzionale come una sorta di vittoria dell'Italia ai mondiali, con tanto di cori, di champagne, forse in alcuni casi anche di piazze e di esultanze. C'è una parte del paese, insomma, diciamo la verità, non so se minoritaria, anzi sicuramente minoritaria, che vorrebbe Berlusconi in galera. Sentite, per esempio, cosa circola su internet, sul web, questa canzone qui.
Han bocciato il lodo Alfano e di conseguenza il nano deve fare...
Adesso ve la faccio sentire bene, vi faccio sentire bene un passaggio di questa canzone che circola su internet, Berlusconi in galera.
Han bocciato il lodo Alfano, che goduria che ho provato nel vedere Berlusconi con la faccia da smertato, sì, dentro lì, dritto al fresco, finché non lo vedremo lì, abbocciato in loco.
Vabbè, insomma, avete sentito, è una canzone che spopola su internet, ce ne sono tante altre. 800 24 00 24. La frase del giorno è: Berlusconi, gli italiani vedranno di che pasta sono fatto.
E mi difenderò io stesso nelle aule del tribunale, facendo esporre al ridicolo gli accusatori e mostrando a tutti gli italiani di che pasta sono fatti loro e, se mi consente, di che pasta sono fatto io.
Beh, anche il modo di dirlo è particolare, tutto berlusconiano, se volete. Adesso c'è da difendere una persona, c'è da difendere Rosy Bindi. Vi faccio sentire da che cosa nasce questa cosa. Da che cosa nasce la vicenda? Dal fatto che a un certo punto interviene Berlusconi durante la trasmissione Porta a Porta di ieri sera, mentre Castelli, Rabindi e altri protagonisti della politica stanno parlando naturalmente della Lodo Alfano e delle sue conseguenze. Sentite il modo in cui Berlusconi si rivolge alla Bindi.
Sento parlare la signora Rosy Bindi.
Sì, dice che è gravissimo, è sempre quello che lei sta dicendo.
È sempre più bella che intelligente.
No, la prego, la Presidente, la prego.
No, non mi preghi, ma io dico, mi sono stancato di essere cortese con persone che sono sempre cortesi con me.
Presidente, io sono una donna che non è a sua
disposizione. Non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce.
Sono una donna che non è a sua disposizione, e ritengo molto grave.
La prego,
le affermazioni che lei questa sera ha fatto.
E va bene, lei la pensa così, gli italiani, lei vedrà che gli italiani la pensano in una maniera diversissima da lei. Va bene?
Presidente, mi scusi, quali saranno?
Rosy Bindi si è battuta anche bene. E dopo questa frase di Berlusconi, è sempre più bella che intelligente, traduzione se ce ne fosse bisogno, siccome non è bella è anche meno intelligente, è sempre meno intelligente, credo che la traduzione della frase di Berlusconi sia questa. Però l'insulto, perché questo è un insulto anche un po' razzista se vogliamo, nei confronti della Bindi non si è fermato qui. Ci si è messo anche l'ex ministro Castelli, che le ha dato esplicitamente, ed è stato notato anche meno oggi dalla stampa, della zitella petulante. Sentite.
Ma questa parla sempre, lo so.
Quanto ti piaceva il
perché parli sempre?
Periodo,
ma perché parli sempre?
Sì, perché dico la verità.
Questa è petulante sempre.
Perché dico la verità, ti scoccia, Ricordati della Lega Forcaiola.
Petulante.
Della Lega Forcaiola. Dei 10 figli in veste che davano un aiuto ai guerrieri.
Stasera non c'è dubbio che
sei.
Allora, scusate, io parlo da qui.
La frase di Castelli è molto chiara, ce n'era stata un'altra già, perché il duello tra Bindi e Castelli non è nuovo.
Del 2007.
No, va bene,
tu dici
tu
cose che non sono vere. Mi è stato presentato nel 2007.
No, è il marito,
è meglio che non ti chieda se tu hai moglie. Nel 2007.
Ne ha due di mogli, risponde Castelli. Ma insomma, è il solito caos. Secondo me urgono scuse, urgono scuse anche piuttosto urgenti. Alessandra Mussolini, buonasera.
Buonasera.
Allora, come si fa a difendere Castelli e Berlusconi quando poi giustamente vengono attaccati, per esempio, quelli che se la prendono con Berlusconi e lo chiamano lo psiconano, quando c'è chi se la prende con Brunetta per la sua altezza, e sono cose, diciamo, esplicitamente razziste? Anche le cose.
Dunque, io credo questo, che tutti ormai se la prendono con tutti, qui noi stiamo vedendo la pagliuzza e non la trave. È chiaro che se noi andiamo ad analizzare la serata a caldo del Lodo Alfano, di quello che è successo, del pathos, di quello che abbiamo vissuto anche noi in Parlamento, perché è innegabile dire che non c'è stata la tensione, l'attesa e poi quasi uno shock per quello che è successo. Allora, adesso che la situazione ruoti attorno alle battute di Berlusconi, che possono essere felici o meno, trovo riduttivo. E lo trovo riduttivo anche perché io stimo e apprezzo Rosy Bindi come politico, quindi non la faccio rientrare nelle donne da tutelare, perché penso che non abbia bisogno assolutamente di questa finta tutela.
No, ma non è questione di tutela.
Ognuno come par condicio si becca gli insulti, quanti me ne prendono.
No, ma gli insulti, d'accordo, ma questo.
Ma in politica c'è l'insulto, c'è chi.
Beh, no, non ci dovrebbe essere l'insulto.
Non
ci dovrebbe essere.
Razzista o discriminatorio. eliminatorio, ma come si fa? Come
no,
si
però mi scusi, onorevole Mussolini, giustamente...
A parte che non è neanche una battuta nuova, perché questa la disse Sgarbi, immaginate, dico...
Sì, ma prendersela con qualcuno, con un esponente politico, perché magari non è una top model, non è una cosa edificante. Io direi che la parola razzista qualche volta è perché si inquadra una persona in una categoria, in questo caso da esecrare, cioè le persone non belle. Insomma,
ma
non
appunto,
è...
ma poi non è detto, perché chi l'ha detto che non è... Insomma, voglio dire...
appunto, insomma, io vorrei che lei... Io vorrei...
persona e con quello che fa poi mi può piacere, non piacere, ma io proprio non la vedo né bella né brutta, io la vedo come persona... E quando presiede anche bene, in modo apprezzabile, meglio sì. Lei di Buttiglione lento, quando presiede Buttiglione non vi dico quello che succede.
Però vorrei una parola molto dura da lei nei confronti di queste parole che sono state pronunciate allora nei confronti della Bindi, se se la sente. Cioè, non è che
Ma io non, guardi, io avevo detto che non volevo fare commenti, perché io conosco il presidente Berlusconi, poi lo possiamo dire, ha fatto bene, ha fatto male, e vabbè, non è certo la frase, no, ha fatto bene a dire quella cosa.
Beh,
no,
ci
però,
mancherebbe altro.
Dato che c'è una situazione enormemente grave, ecco, voglio dire, perché poi lui non è che ha detto solo questo, allora bisogna comprendere che in quel momento, a me lui, Berlusconi, mi piace per questo, perché... alla fine dice tutto, anche quello che non dovrebbe dire. Questo è un bene in un politico, lo so che può non essere apprezzato, però lui è quello che è vero, cioè,
d'accordo,
volte,
ma dicendo quello che uno sente, uno può dire anche delle sciocchezze,
ma bene, è pure una frase vecchia, voglio dire, la Bindi lo sa perfettamente. Io non credo francamente che la Bindi debba essere difesa da altri, perché è perfettamente in grado,
no,
di
infatti si è difesa
egregiamente un confronto politico.
D'accordo, allora mi dica una cosa, secondo lei Berlusconi
è come quando a me non sanno più che dirmi, quando non reggono il confronto dicono è fascista, è Mussolini,
ma infatti quando qualcuno dice questo noi la difendiamo, e noi diciamo che quello è che quelli che dicono queste cose sono degli imbecilli. Però insomma, a prescindere da questo, secondo
io
lei Berlusconi dovrebbe chiederle scusa oppure no? Dovrebbe chiederle scusa a Berlusconi,
no,
oppure no?
Le donne
come no?
Perché lei pure ha provocato, perché è una bella linguetta la Bindi, oh, non è che
vabbè, ho capito, ma però siamo nella discussione politica.
Ma c'è un confronto politico, si è presa, diciamo, questo non certo apprezzamento, ecco, è chiaro. Però io non ne farei una questione di donne, di uomini, di top model, perché ci sono certi ranghi in Parlamento e noi non è che ci mettiamo,
il punto è parlare di aspetti fisici delle persone, questa è la cosa che non va bene, ha capito?
Lo so, è così.
Allora dica a Berlusconi di chiederle scusa, dica a Berlusconi di chiederle scusa, gli suggerisca di chiederle scusa, sarebbe una bella mossa.
Ma io sono certa che Berlusconi forse tra un po' gli può mandare pure un mazzo di fiori, ma lui è galante con tutti, è una persona straordinaria e lo sarà anche con Rosy Bindi, ne sono certa.
Lo sa che Storace? Lo sa che Storace è suo vecchio nemico,
no,
un tempo.
Non me dovete parlare.
No,
Storace,
però
che mi rovinate la serata.
No, però le voglio ricordare. Le voglio ricordare che Storace, che disse di Rosy Bindi non è neppure una donna, alla fine insomma si scusò, telefonò a Rosy Bindi, insomma finì a tarallucci e vino.
Allora ragazzi, Storace sta fuori da tutto, la Rosy Bindi sta dentro, vicepresidente della Camera, ha una carriera avviata e luminosa.
No, ma questo solo per dire, non voglio
tantissimo, non so più, sto diventando troppo un'ammiratrice di Rosy Bindi. Quindi io credo che il presidente saprà diciamo rimediare, via.
Vabbè, vediamo, grazie,
prego,
buona serata. 18:53, qualcosa l'abbiamo strappata alla Mussolini, anche se non voleva essere molto critica, si sentiva nei confronti di Berlusconi. Dove andiamo? Andiamo a Sassari. Luciano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Dopo tanti tentativi finalmente riesco a parlare con lei.
E allora dica.
Oggi non è il giorno delle pietre, però è il giorno dei veleni.
Se lo dice lei.
Dico. La luce di quanto sta accadendo, lo dico io, lo dico.
E qual è il veleno qui? Il veleno di Berlusconi nei confronti della Bindi?
Vabbè, il fatto della Bindi è una conseguenza della bocciatura della Corte Costituzionale del Lodo Alfano. Sono meravigliatissimo delle esternazioni, anzi, non meravigliato più di tanto. In effetti il Signore ci ha abituato, il Premier, a queste sue, quando non gli scrivono i discorsi, a fare delle gaffe paurose. Forse la signora Bindi non ha i denari per rifarsi i lineamenti del viso come ha fatto lui. Comunque,
ma Luciano, anche lei, anche lei con queste battutacce.
No, ho avuto una caduta di stile terribile, guardi.
Ma veramente?
Non fosse altro.
Peggio di quella. Peggio di chi ha avuto una caduta di stile?
Sì, Berlusconi, scusi.
Ah, Berlusconi, sì. Certo.
Dicevo, l'egida del Lodo Alfano protegge le quattro cariche più alte dello Stato. Le tre cariche. Repubblica, Senato e Camera
sì.
Hanno accettato serenamente, perché non hanno evidentemente scheletri negli armadi. Lui si è agitato ieri, non so come abbia
girato. Luciano, anche a lei appare evidente che questa cosa riguarda solo Berlusconi, diciamo la verità, è inutile stare qui a...
Lodo veramente
è stato costruito, sì,
Stato.
Ma questo formalmente
non c'è più rispetto per il Presidente della Repubblica da nessuna parte.
Questo è stato però l'abito formale costruito intorno alla Lodo, che riguarda in realtà
sì,
solamente Berlusconi.
Sono d'accordo con lei.
Grazie Luciano, grazie. Michele da Padova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma io cerco di portare il mio punto di vista. La situazione è una situazione in cui è evidente che, basta guardare la televisione, il Presidente del Consiglio è rimasto fortemente irritato da questa bocciatura da parte della Consulta.
Su questo non ci sono dubbi?
Ma fortemente. Forse perché in fondo è stato rovinato una cosa che partiva da molto lontano, perché la cosa che io penso è questa. In realtà non è una bocciatura che tocca solo Berlusconi, ma che tocca in realtà la solidità della coalizione, e metterà in discussione una serie di interessi che sono collegati ai processi che verranno comunque ripresi. Perché se uno guarda le tempistiche e conosce un po' anche la legislazione, vede che c'è una tempistica che è quasi diabolica. E non trascuriamo il fatto che il Presidente il Capo dello Stato poteva anche non firmare il Lodo Alfano.
Sì, d'accordo Michele. Che
però
Berlusconi,
se non lo faceva, sarebbe stato
accusato. Questo stiamo parlando del passato.
Di non averlo fatto.
Stiamo parlando del passato. Qual è il progetto che viene a crollare di Berlusconi senza il Lodo Alfano? Mi scusi, a cosa
Berlusconi
si riferisce?
Berlusconi sa ed è l'unico che può tenere insieme esponenti che vengono da un'area di destra a esponenti della Lega.
Va bene, ho capito. Ci sentiamo dopo. Michele, ci dobbiamo sentire dopo il GR del 19. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3.
Berlusconi attacca di nuovo il Colle e la Consulta ai presidenti delle Camere da Napolitano. Da lui rigoroso rispetto della Costituzione. Il Premier, rispettate me, sono eletto dal popolo. Il PD da Berlusconi, parole eversive di Pietro, e la sinistra deve dimettersi. Più bella che intelligente, Berlusconi insulta la Bindi nel salotto di Porta a Porta, insorge il PD, volgarità senza fine, si scusi. Le recenti vicende politiche non cambieranno gli scenari economici, dice il governatore di Banca Italia Draghi, ripresa lenta e fragile. Studio del Banco Alimentare sulla povertà, 3 milioni di italiani riescono a stento a comprare pane, pasta e carne, pesa la disoccupazione. Shock nell'Agrigentino, appello di un sacerdote ad un'impresa in odore di mafia per restauri della chiesa, scatta un'indagine della procura. Nobel per la letteratura Hertha Müller, scrittrice di lingua tedesca nata in Romania, ha raccontato il mondo dei diseredati.
Parole eversive, io tutte queste parole eversive, e le abbiamo criticate alcune parole, per carità, di Berlusconi, francamente non le vedo, però... La discussione è aperta naturalmente, perché Berlusconi è particolarmente loquace in queste ore. Sentiamo anche Sky DG24.
Lodo Alfano, Berlusconi chiede rispetto per la sua carica, è l'unica eletta dal popolo.
Fini e Schifani, un'ora al Quirinale da Napolitano, rispetto rigoroso della Costituzione.
Mancino difende il capo dello Stato contro di lui, una rozzezza senza limiti.
Il PDL frena sulla manifestazione. Di Pietro chiede le dimissioni e invoca la piazza.
L'avvocato Mills a Sky TG24, ora Berlusconi potrebbe testimoniare al processo.
Congresso PD, gli iscritti lanciano Bersani verso le primarie, Franceschini staccato.
Crisi per Draghi, la ripresa sarà lenta e fragile, tassi invariati a Eurolandia.
Messina, le vittime sono 28, 7 i dispersi, sabato i funerali solenni.
Cannavaro positivo all'antidoping, per la Juve è solo un farmaco antiallergenico.
Letteratura, ancora una bella sorpresa, premiata la tedesca Erta Müller.
Mi difenderò io stesso nelle aule del tribunale, facendo esporre al ridicolo gli accusatori e mostrando a tutti gli italiani di che pasta sono fatti loro e, se mi consente, di che pasta sono fatto io.
È una delle frasi del giorno di Berlusconi, che poi è tornato a definire Napolitano, il presidente della Repubblica Napolitano, di sinistra. Napolitano di sinistra. Sentite, adesso arriva con calma, ma arriva.
Presidente della Repubblica, è stato eletto da una maggioranza che non è più maggioranza nel paese, una maggioranza di sinistra, ha le radici totali e la sua storia le dimostrarlo di sinistra. Credo che anche l'ultimo atto di nomina di un giudice della Corte dimostri da che parte sta. Tutto qui.
C'è da chiedersi naturalmente perché questa svolta di Berlusconi contro Napolitano. Probabilmente aveva avuto delle assicurazioni da Napolitano che la cosa sarebbe finita in maniera diversa, magari con un 50-50, con un pari e patta, cioè con un rinvio al Parlamento su alcuni punti da Lodo Alfano. Certo che rivelare, come ha fatto ieri sera Porta a Porta, poi sentiremo che Napolitano sarebbe intervenuto con pressioni su alcuni giudici della Corte, non è proprio una carineria. Naturalmente se la cosa è vera, però secondo Berlusconi qui siamo in presenza di una situazione particolare, cioè sono tutti di sinistra, la sindrome dell'accerchiamento, sentite.
Per fortuna che Silvio c'è, se no saremo completamente nelle mani di questi signori della sinistra, che hanno una organizzazione di una minoranza della magistratura che usa il potere giudiziario a fini di lotta politica, hanno più del 70% della stampa che è tutta di sinistra, con in testa Repubblica e gli altri giornali, hanno tutti i programmi di cosiddetto approfondimento politico della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti, c'è un capo dello Stato di sinistra e c'è una Corte Costituzionale con 11 giudici di sinistra. Che non è certamente un organo di garanzia, ma è un organo politico, come si è visto in questa occasione.
Le parole pronunciate nei confronti di Rosy Bindi, da cui siamo partiti nella puntata di oggi, hanno avuto una premessa. La premessa è questa: proprio i riferimenti di Berlusconi alle pressioni che Napolitano avrebbe fatto per il lodo Alfano su alcuni giudici della Corte.
Che c'entra il Presidente della Repubblica con tutto questo?
Il Presidente della Repubblica aveva garantito con la sua firma che questa legge sarebbe stata approvata, sì, anche nei comportamenti successivi. E quindi, dato la sua notoria influenza sui giudici di sinistra e sul giudice, che ha nominato lui, bastava che il capo dello Stato intervenisse con la sua nota influenza di tutti i capi dello Stato sui componenti della Corte, e ci sarebbe stato uno spostamento di quei due voti che avrebbero fatto passare questa legge.
La Bindi dice sono affermazioni gravissime, perché queste cose in realtà non si dicono. Le pressioni da parte della politica nei confronti dei giudici della Corte Costituzionale, che non è che vengono dall'alto, sono nominati dalla politica, anche il Presidente della Repubblica è espressione di una parte politica, comunque viene nominato dal Parlamento, come sapete. E però queste cose non si dicono, avvengono ma non si dicono, avvengono le pressioni. Da qui Berlusconi che sbotta nei confronti della Bindi in questo modo.
Sento parlare la signora Rosy Bindi.
Sì, dice che è gravissimo,
è
quello
sempre,
che lei sta dicendo.
È sempre più bella che intelligente.
No, la prego, la Presidente, la prego.
No, non mi preghi, ma io dico mi sono stancato di essere cortese con
Presidente,
persone che sono sempre
Presidente,
cortesi con me.
Presidente, io
quindi
sono una donna che non è a sua disposizione.
Non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce.
Sono una donna che non è a sua disposizione e
prego,
ritengo
questo
molto
punto di
grave.
Vista. La prego,
le
la prego,
affermazioni
prego.
Che lei questa sera ha fatto.
E va bene, lei la pensa così, gli italiani, lei vedrà che gli italiani la pensano in una maniera diversissima da lei. Va bene?
Presidente, mi scusi, quali saranno?
Mi stupisco anche del fatto che dopo questa battuta di Berlusconi, chiamiamola battuta, nessuno poi in realtà abbia reagito in maniera forte, anche successivamente alla presenza di Berlusconi collegato per telefono. Vespa si è limitata a dire Presidente, la prego. Insomma, quando si fanno apprezzamenti che riguardano la persona, in questo caso il corpo, alcune caratteristiche fisiche, belle o brutte che siano, ci vorrebbe un intervento un po' più duro da parte di chi conduce o da parte degli altri ospiti. Anche Castelli ci ha messo del suo, sentite.
Ma questa parla sempre, lo
quanto
so.
Quanto ti piaceva di
perché parli
per
sempre?
Periodo,
ma perché parli sempre?
Sì, perché dico la verità.
Questo è petulante sempre.
Perché dico la verità, ti scoccia, eh? Ricordati della Lega Forcaiola.
Va bene,
della Lega Forcaiola. Che allora, non è petulante.
Stasera non c'è dubbio che allora, scusate, parlo da qui.
Sentiamo adesso la Gasparreide del giorno, qualcuno lo ha chiamato Gasparro Gorrea.
Noi non accettiamo questo giudizio politico di una corte sezione di partito della sinistra. La Finocchiaro ha messo la firma, ieri ha detto in una dichiarazione, la corte ha recepito quello che ha detto il Partito Democratico, c'è la firma di questa operazione politica.
Questa è nuova, la Corte come una sezione di partito. Ascoltatori, andiamo a Pasquale, provincia di Catanzaro. Buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, senta, io mi volevo associare un po' a quello che ha detto Antonio Di Pietro, in poche parole. Perché non ritengo che Berlusconi sia stato in qualche modo soggiogato o perlomeno reso colpevole da quanto ha detto Napolitano. Io, secondo me, Napolitano non ha fatto altro che favorirlo sia per lo scudo fiscale che per... il Lodo Alfano, per cui secondo me il colpevole qua è Napolitano in un certo senso.
Anche lei se la prende col Presidente della Repubblica come Di Pietro, mi spieghi perché, scusi.
Ma anche a pensare, cioè al passato politico di Napolitano, come si può pensare di una cosa di questo genere? Cioè come si può appoggiare una legge che è completamente...
Sì, ma lei dimentica una cosa, Pasquale, lei sì. Dimentica una cosa, il Presidente della Repubblica non è lì per fare i comodi di Di Pietro, cioè non è una sorta di portaborse di Di Pietro o della volontà dell'Italia dei Valori o di altri personaggi.
Sì, ma infatti, cioè, Di Pietro c'entra poco in questo.
Ne fa politica, naturalmente poi la fa perché non è che nasce dal nulla. È lì e non può entrare nel merito dei provvedimenti se non quando ci siano delle violazioni,
capito,
secondo
però,
lui, della Costituzione, eccetera. Non è che può dire a me non piace lo scudo fiscale, non l'avrei fatto se fossi Presidente del Consiglio. No, non si può ragionare,
capito,
in questo modo.
Dire, cioè, lo scudo fiscale o lo Alfano piace o non piace, per cui cioè, se il Presidente firma o non firma, non è che uno dei due c'è torto. Se io devo dire la
ho
mia,
capito, ma se uno non firma lo deve fare a ragion veduta, non perché non gli piace una legge, ma insomma
sì,
lei la Costituzione la conosce oppure no?
Non avrebbe dovuto firmare, c'è una ragione precisamente tecnica.
Ma quale ragione tecnica?
Ma
di
sì,
che sta parlando?
C'è una ragione tecnica.
Cioè lei è più esperto, lei è più esperto dei consiglieri di Napolitano.
No, non è questo il concetto. Guardi, è lui che ci siamo sopra. Io ho una legge, se io fossi stato Napolitano, una legge come lo scudo fiscale non l'avrei fatta passare.
E per quale motivo?
Perché ci sono delle questioni tecniche. Cioè, se tutta Europa ha delle aliquote che vanno dal 30% in su, cioè, ma è mai possibile che solo in Italia si deve pagare il 5%?
Ma questa qua è una valutazione politica, non c'entra niente la questione tecnica o costituzionale, Pasquale.
È una questione economica. Se io
ho capito, ma ancora a maggior ragione Napolitano non può discutere di queste cose, non può dire no, dovete fare una aliquota del 20% invece del 5%. Ma insomma, ripeto, lei la Costituzione la conosce oppure no?
Chi deve dirlo? Cioè, non ho capito.
Come io. Chi lo deve dire? Lo decide il governo, punto. Poi può decidere bene o può decidere male.
Scusi, perché Napolitano se firma va bene, se non firma non va bene?
Ma questo è un ragionamento che fa lei. Io certamente non lo faccio. Per me va bene qualsiasi cosa faccia il Presidente della Repubblica, si figuri un po'.
Questo commento, insomma.
Borsa, torniamo subito.
Secondo me la prima cosa che dovrebbe venire in mente è, cavolo, è evidente, lui sa di essere colpevole e non si può far processare, ma come mai Fini ha rinunciato? Come mai tanta gente non vuole queste cose qui? E lui è l'unico in questo schifo di paese.
Eccolo qua, eccolo
porta
qua.
Questa miseria non si fa processare, Cruciani, e a lei non gli viene in mente.
No, non
gli
mi viene
in mente.
No,
che
non mi
lui
viene in
sa
mente.
Di essere colpevole e dice perché pensa un'altra cosa. Cruciani, porca miseria, ma si rende conto che qui a Pisa quando ho dato la voce per il telefono la gente si abbracciava in piazza.
Ma si è sfogato lei, Giovanni?
È in Belvita, Cruciani.
Ma si è sfogato,
Cruciani,
Giovanni?
Questo è un paese che è tranquillo.
Si è sfogato,
è
Giovanni?
Ogni tanto qualcuno però si imbelvisce.
Si è sfogato?
Io mi sono imbelvito, Cruciani.
Ma si sente?
Perché
anche.
Lei avrebbe dovuto rispondere.
Ma si sente, Giovanni?
Probabilmente sa di essere colpevole.
Si sente, Giovanni, che lei si è imbelvito?
Perfettamente.
Ma si sente che lei si è imbelvito?
No, ma è imbelvito molto, Cruciani.
E si sta sfogando.
Non si imbelvisce più nessuno.
E fa bene. Ma
nemmeno quelli del PD si imbelviscono.
Pasquale, provincia di Catanzaro, quello di prima È Giovanni da Pisa, protagonista della puntata di ieri, l'imbelvito di Pisa che adesso tutti chiedono a gran voce. Pasquale, prego.
Sì, niente, io il discorso è un po' questo. Non ritengo che siano opportune, diciamo, poi tra l'altro i silenzi che Napolitano ha fatto a proposito di entrambe le firme, sia per lo Fano che per lo scudo fiscale.
Ma che perché c'entra i silenzi? Che vuol dire silenzi? Non è che il Presidente della Repubblica va a fare un discorso così politico?
Cioè, dico, se buona parte degli italiani, ma non dico metà, ma una buona parte è a sfavore, diciamo, di queste due...
Diciamo, ho capito, ma non è che il Presidente della Repubblica ragiona in base ai sondaggi?
Non ho capito, non è che... Per metà degli italiani va bene e per l'altra metà si devono tenere...
Il punto è che a lei Napolitano va bene quando non firma una cosa che a lei non piace, invece non va bene quando nel caso contrario, ho capito, ma non è un ragionamento.
Ma queste qua sono diciamo questioni soggettive, nel senso che vuol dire non è che uno può decidere se è giusto o no, in questo caso invece si può dire, perché una legge così, principalmente lo d'Alfano, cioè è impensabile. Ma
vabbè, ho capito, è impensabile, che significa? Ci è voluto più di un anno per capire se è costituzionale o meno. Abbia pazienza.
Ma se già una volta gli ho detto di no, è questa qua c'è la seconda, ma dico
non è la stessa legge, infatti
sono altre cose.
Sì, questo può essere.
Ma è possibile che Napolitano non si sia reso conto dell'inadeguatezza, diciamo, di questa legge in questo momento?
Allora, su un punto lei ha ragione, la ringrazio, Pasquale, la ringrazio. Su un punto lei ha ragione. Un ascoltatore mi scrive: Napolitano ha perso la faccia tanto quanto Berlusconi. Il lodo è stato dichiarato incostituzionale e lui l'ha promulgato senza nemmeno rimandarlo alle Camere, quindi dichiarando implicitamente che per lui non c'erano profili di incostituzionalità. Questo è vero e forse deriva da questo anche l'atteggiamento di Berlusconi nei confronti di Napolitano. Ripeto, evidentemente Berlusconi, almeno da quello che io ho appreso oggi, ho saputo oggi da varie fonti, era stato rassicurato da Napolitano sull'influenza che Napolitano poteva avere su alcuni giudici della Corte Costituzionale. Probabilmente queste rassicurazioni non sono andate a buon fine, oppure Berlusconi ha capito male, non lo so, però certamente qualche accordo tra virgolette tra Berlusconi e Napolitano ci doveva pure essere. Nicola da Padova, buonasera.
Salve, buonasera. Io volevo fare un piccolo ragionamento alla sua conclusione. Pensavo questo, no? Che lei dice ovviamente che qualche accordo ci doveva essere.
Non lo so, se ne parlava nel mondo politico, sì, di un accordo tra Berlusconi e Napolitano su questo.
Immagino di sì. Immagino anche che, come dire, poteva esserci, come non poteva esserci. Ci poteva essere una, come dire, una dichiarazione a favore al 50% o completamente a disfavore. Ecco. Quello che è successo, cos'è stato? Che proprio a livello di comunicazione Berlusconi, secondo me, è saltato, sta saltando, si sta mettendo allo stesso livello di Pietro. Sul suo territorio, sul suo terreno, Berlusconi, grande comunicatore e imprenditore di successo nelle comunicazioni, in realtà sta implodendo proprio nel modo di comunicare, perché comunque anche io, che sono un collettore, tendo a allontanarmi onestamente rispetto a un certo tipo di atteggiamento quando si va proprio.
Ha sentito quello che ha detto alla Bindi?
Sì, ho sentito sicuramente.
Allora, lei che è un elettore di Berlusconi, come giudica questa cosa?
Cioè, allora io premesso che una donna, quindi ma al di là della donna, cioè, non si fanno certi tipi di apprezzamenti, cioè non si usano certe armi in politica. Cioè,
no, anche perché Nicola, lei ha perfettamente ragione e mi fa piacere che lei, dopo aver detto di essere un elettore di Berlusconi, abbia aggiunto: a me però non piace questo modo di fare la lotta politica, perché spesso qui, anche in questa sede, noi ce la siamo presa con chi faceva delle battute sull'altezza di Brunetta e con chi chiama Berlusconi uno psiconano, e sapete a chi mi riferisco, perché i riferimenti, quando si fa un dibattito politico, a degli aspetti fisici di una persona, mi sanno sempre un po' di razzismo. Poi Rosy Bindi ieri si è difesa anche abbastanza bene, l'abbiamo qui al telefono. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Senta, lei come l'ha vissuta questa cosa? Come una battuta un po' razzista, al di là della volgarità, che vabbè, insomma, questa è evidente. Però gli apprezzamenti, ripeto, quando si fa un dibattito politico e poi si va a parare negli aspetti fisici di una persona, insomma, si oltrepassa una certa soglia, o no?
Sì, certo, anche perché si ricorre a certe argomentazioni rifiutando il confronto con l'interlocutore sul tema che peraltro ha scatenato e aveva scatenato l'intervento di Berlusconi. Io fino a quel momento avevo svolto delle argomentazioni giuridiche e politiche credo degne di essere prese in considerazione e mi ero permessa di interrompere il presidente Berlusconi perché stava offendendo il capo dello Stato, la Corte Costituzionale, delegittimando praticamente tutte le istituzioni italiane. Ho osato interromperlo nel merito.
Sì, lei stava dicendo, vogliamo ricordare, lei stava dicendo come si fa a dire che Napolitano doveva, aveva promesso di intervenire su alcuni giudici della Corte Costituzionale, no?
Appunto, come si fa a dire che
no, magari lo si può anche dire, lo si può anche dire, però bisogna provarlo poi.
Bisogna provarlo, ma affermazioni attraverso un fiume di parole come quelle che stava facendo il presidente Berlusconi senza un'interruzione trasmettevano una sorta di complicità e di acquiescenza anche da parte dello studio. Quindi io ho ritenuto, ma se posso permettermi di dirlo, per il bene dello stesso Presidente del Consiglio, di interrompere quel fiume di accuse, di ingiurie alle istituzioni del nostro Paese. E sono stata ripagata con quella volgarità. Allora,
senta, cosa si aspetta lei, delle scuse o no? Oppure non ci conta?
No, guardi, l'unica scusa che potrei accettare è Berlusconi che ritratta le parole usate verso il Presidente della Repubblica e verso la Corte Costituzionale.
Vabbè, quella però è una questione politica, nei suoi riguardi non si aspetta nulla?
Ma nei miei riguardi non me l'aspetto, le dirò anche che non mi interessa, perché davvero anche la mia reazione è stata una reazione che non rimandava alla mia persona, rimandava ad altro, al concetto che Berlusconi ha delle donne e del quale ci ha dato prova durante tutti questi mesi. Era quello il punto della mia reazione ieri sera. Io ho voluto dire che non sono a sua disposizione proprio perché lui è abituato ad avere donne a disposizione, persone a disposizione.
Però questo rimanda ancora ad una valutazione politica, diciamo, del Berlusconi come uomo politico, eccetera. Io, siccome prima l'onorevole Mussolini l'abbiamo strappato con forza, ha detto beh, Berlusconi forse un passo lo dovrebbe fare. Oggi ho saputo che pochi minuti fa Radio Padania, Castelli, che pure non è stato da meno, oggi pochi l'hanno notato, Castelli gli ha chiesto scusa, sembra, a Radio Padania, in diretta a Radio Padania pochi minuti fa, me lo ha detto un ascoltatore, chiedo scusa alla Bindi, adesso poi recupereremo l'audio.
Comunque io gli vorrei dire a Castelli che io sono orgogliosamente zitella, cioè nel senso che io sono molto riconciliata con il mio stato civile, quindi
no, beh sì, però lui ha parlato di zitella petulante, in realtà vabbè,
sì, va bene, anche lì il petulante veniva dopo, era il sostantivo che contava.
Sì, no, certo. Ecco. Tra l'altro non è la prima volta sulla questione
non
della zitella con Castelli.
Non è mai la prima volta, sì. È così. Ma guardi, io...
No, con Storace invece si arrivò a delle scuse, perché Storace pure non ci andò leggero.
Storace mandò i fiori, fanno sempre così, ma forse bisognerebbe che ci incominciassero a pensare un po' prima. Credo che si accorgano del boomerang che rappresentano questi tipi di atteggiamenti, ma il problema non sono io, capito? Perché io non mi sono sentita minimamente scalfita sul piano personale. Il problema sono le donne, chiedano scusa alle donne d'Italia e ritrattino quello che hanno detto al Presidente della Repubblica e alla Corte Costituzionale.
Però le donne d'Italia in questo caso secondo me c'entrano poco, lo dico naturalmente con
C'entrano.
Lei dice di sì.
C'entrano. Perché ieri ancora una volta abbiamo avuto la prova di che cosa sono per Berlusconi le donne.
Vabbè, in questo caso c'era di fronte lei e Berlusconi ha detto qualcosa secondo me di terribile, perché ripeto, una cosa è sostenere una tesi contraria, dire no, lei sta dicendo una stupidaggine, anche in maniera vigorosa, in maniera forte,
sì,
anche
sì,
con
la cosa grave è delegittimarmi come interlocutore istituzionale e politico. Io sono pur sempre il vicepresidente della Camera,
Poi che voleva dire, sempre quando uno dice sempre più bella che intelligente, alla fine è pure difficile capirlo, cioè siccome lei in teoria non sarebbe bella secondo Berlusconi, che pure non è George Clooney, allora sarebbe ancora meno intelligente, questa è la traduzione?
Ma guardi, se lo faccia spiegare da lui.
Non so, non lo
dico. Io mi sento bella e intelligente, pensi un po'.
Questa è bella, non è male. Sa che ha detto il portavoce di Berlusconi che è un momento di concitazione, buon aiuto.
Sì, 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 va bene, mettiamola così. Nei momenti di concitazione viene fuori quello che davvero uno pensa. ma non della Rosy Bindi, delle donne, che Berlusconi non considera possibili interlocutori politici e istituzionali, ma soltanto oggetto.
No, questo non lo credo io, onorevole Bindi. Questo
lei non lo crede, no, io lo credo.
No, questo non lo credo perché, insomma, voglio dire, non è che magari qualcuna la considererà pure un oggetto, ma in generale non credo che abbia queste considerazioni della donna, non lo possiamo dire, non lo possiamo sapere, cioè è una considerazione.
Guardi, quello che è apparso in questi mesi, in questi anni, persino le battute che usa nei confronti delle first lady degli altri paesi dimostrano tutto questo.
Senta, ti posso fare un'ultima domanda, poi la lascio. Ed è questa, che non riguarda nulla, non riguarda per niente questa vicenda, perché oggi è ufficialmente Bersani ha vinto la corsa alla segreteria del Partito Democratico per quello che riguarda, no, le sezioni, i circoli, eccetera. Però non è un po' un pasticcio questa situazione? Pensi un po', se Franceschini dovesse vincere le primarie, che succede?
Io penso che alle primarie vincerà Bersani.
Vabbè, questo lì, lei è una sostenitrice di Bersani, per cui mi sembra evidente.
Io
però
penso che vincerà Bersani. Se dovesse, non credo che i nostri iscritti che hanno votato per la maggioranza per Bersani siano degli alieni rispetto ai nostri elettori o ai nostri simpatizzanti. Spero che siano, penso che siano un campione dei nostri iscritti e dei nostri elettori. Quindi,
e allora perché Franceschini dice punto sulle primarie?
Ma perché in effetti per lo statuto il segretario sarà eletto dalle primarie, perché di fatto il congresso tra gli iscritti è una sorta di, diciamo, investitura delle candidature.
Sì, sì, questo lo, poi c'è il passaggio, c'è l'ho capito. Non bisognerebbe eliminare questo doppio passaggio? Cioè,
beh, guardi, una cosa che noi abbiamo detto, che è in domenica prossima, durante la convenzione che sancirà questi risultati, e daremo vita a due commissioni, una delle quali è per la revisione dello statuto. Noi abbiamo detto che se vinceremo il congresso, se Bersani sarà segretario, noi rivedremo lo statuto. Adesso non so dirgli in che termini, ma sicuramente questo meccanismo è un meccanismo quantomeno, come lei vede, un po' incomprensibile.
Esatto, grazie, buona serata.
Grazie a lei.
19:49, dove andiamo? Simone, provincia di Pesaro.
Buonasera.
Dica.
Volevo dire una cosa che non ho sentito dire da nessuno. Siccome c'è scritto la legge uguale per tutti, però il CSM, votando 9-6, vuol dire che per loro la legge non è stata uguale, perché 9 l'hanno pensato in un modo e 6 in un altro. Questo secondo me è un dato gravissimo, a prescindere poi per come hanno deciso, il fatto che non erano d'accordo. Cioè, se c'è l'articolo 138, mi sembra, non mi ricordo adesso, no? Cioè, quello è. Cioè, non potevano essere 9 d'accordo e 6 contrari. Perché non...
Sì, no, lei ha ragione, Simone. Però evidentemente anche il fatto che per il Lodo Alfano ci voglia una legge costituzionale può essere oggetto di controversia in questo caso, e dunque di divisione all'interno della Corte Costituzionale. Ed è per questo che 9 l'hanno pensato in un modo e 6 in un altro.
Due visioni differenti. O è legge o non è legge, per tutti. No, per 9 sì e 6 no. Io non capisco come mai nessuno ha fatto notare questa cosa.
No, in molti l'hanno fatto notare, anche tra gli ascoltatori. Le ripeto, questo conferma ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che la Corte Costituzionale, ripeto, non è che è un organismo così che viene dal mondo della fantascienza, calano dall'alto come grandi tutori della Carta Costituzionale. È un organismo tutto politico, ed evidentemente ci sono diverse sensibilità anche politiche oltre che giuridiche. Massimo da Milano, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Dunque, il mio intervento era sostanzialmente una domanda per lei, perché io ieri, sentendo una telefonata che un ascoltatore aveva fatto riferendosi all'immunità parlamentare e al Lodo Alfano, questo ascoltatore sostanzialmente sosteneva che l'immunità parlamentare fosse simile al Lodo Alfano. Siccome per me questa cosa non è assolutamente così, nel senso che il Lodo Alfano è ben differente e ben più blindato che un'immunità parlamentare, che comunque prevede un'autorizzazione a procedere da parte della Camera, volevo sapere cosa ne pensava e la sua, insomma,
su che cosa? Mi scusi, non ho capito bene.
Sul fatto che il lodo Alfano sia formalmente diverso dall'immunità parlamentare.
Sia diverso dall'immunità parlamentare? Beh, certo, è diverso. Infatti, in molti sostengono, e io sono abbastanza d'accordo, che in realtà ci voleva un percorso diverso per arrivare di nuovo all'immunità parlamentare, naturalmente in maniera diversa e in modo diverso da come esisteva prima. Però non bisogna scordarsi, come ci ha ricordato bene ieri Antonio Polito, che l'immunità parlamentare del 1947 dai costituenti fu voluta soprattutto da uomini di sinistra, cioè non è una follia l'immunità parlamentare. Poi nel corso della storia è diventata il peggiore dei mali, anche perché spesso gli uomini politici si sottraevano a qualsiasi giudizio. In qualche modo bisognerebbe ripristinarla. Lo so che è una cosa molto impopolare, non è tempo, non è periodo, però alla fine il percorso poteva essere quello. La ringrazio. Giancarlo, sempre da Milano, buonasera. Poi Giulio da Roma, Matteo da Torino, Vassili, provincia di Gorizia.
Sì, buonasera, prego. Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo esprimere il mio stato veramente idrofobo.
Idrofobo, addirittura.
Sì, idrofobo, idrofobo.
Lei è imbelvito pure lei.
Sono imbelvito pure io, sì, sì. Allora, non è possibile che il Presidente del Consiglio si permetta di offendere in diretta sulla televisione pubblica, come dice lui, in questo caso Rosy Bindi. È veramente vergognoso, vergognoso. Ed è vergognoso anche che Vespa non sia assolutamente intervenuto a fare, a prendere le difese di Rosy Bindi. È veramente,
beh, diciamo che è intervenuto in maniera molto timida, però è l'unico che è intervenuto, paradossalmente è l'unico che è intervenuto.
È eufemismo, è intervenuto in maniera molto timida. Ci si scandalizza tanto di Santoro, ma io dico che è peggio, molto peggio Vespa in questo caso, è molto peggio Vespa, è una roba veramente scandalosa che un Presidente del Consiglio si permetta in questo modo arrogante di offendere un, diciamo, un parlamentare della Repubblica Italiana. È veramente vergognoso. Ha ragione Rosy Bindi a dire che così considera le donne.
Secondo me il discorso allargato alle donne non regge, però insomma,
regge Cruciani, regge. Questa è la considerazione che ha questo signore delle donne,
ma non solo
delle donne, anche degli uomini, cioè siamo
boom di tutto il mondo.
Lei in qualche occasione molto spesso lo difende, però io
non difendo nessuno.
Come ha aggredito giustamente Di Pietro quando si è scagliato contro il Presidente della Repubblica,
sì.
Anche in questo caso bisognerebbe farlo.
Beh, Giancarlo, perché... mi scusi, è dall'inizio della trasmissione che criticavo Berlusconi per questo, è più di questo che dobbiamo fare, non lo so.
Certo. Fino a ieri...
Non è che posso prendere la corda e impiccare Berlusconi.
No, assolutamente no, però fino
perché poi,
ieri...
Perché poi, Giancarlo, mi scusi se la interrompo ancora, in realtà io ho parlato di quella canzone che circola su internet in cui si auspica che Berlusconi finisca in galera, ma qui c'è gente che scrive e dice cose ben peggiori.
Sì, ma questo siamo veramente a livello da stadio, è una roba che ormai è nauseante, è addirittura nauseante.
Da entrambe le parti però.
Da entrambe le parti, sì, da entrambe le parti. Io sono un lettore di Repubblica, comincio ad averne piene anche di Repubblica, perché non se ne può più, i problemi della gente sono altri. Il problema però è che il Presidente del Consiglio crea questo clima.
Va bene, Giancarlo, grazie.
Grazie a lei.
Giulio, da Roma.
Ah, buonasera, buonasera. Io volevo intanto dire, da uomo, che passerei molto più volentieri la cena con l'onorevole Bindi che non con una delle tante veline in circolazione.
Vabbè, adesso su questo si può discutere, naturalmente. Dipende che tipo di cena è. Però qui fa parte, si va su discorsi personali, sui gusti e su altre cose, insomma, no?
No,
Giulio, però non la sento io, la sto sentendo molto male, tentiamo, vai.
Ecco, mi sente adesso?
Sì, la sento, dica.
Ecco, dico, il problema di fondo per me non è tanto costituzionale, non è neanche istituzionale e non è neanche politico, il problema di fondo è psicologico. Psicologico nel senso che il fatto di aver preso i voti della maggioranza degli italiani non significa essere diventati padroni d'Italia. Perché il principio che deve passare anche presso gli elettori del centrodestra è che anche chi ha la maggioranza, anche una maggioranza ampia come quella che è stata tributata all'attuale centrodestra, deve accettare il diritto di critica, deve accettare l'esistenza.
Giulio, lei ha perfettamente ragione, la interrompo un attimo. TG5.
Al Quirinale i presidenti delle Camere Schifani e Fini da Napolitano affermano rispetto rigoroso della Costituzione, serve lealtà tra tutti gli organi istituzionali. Berlusconi, rispetto per il Premier, è l'unica carica eletta dal popolo, vertice del PDL, no a manifestazioni di piazza, durissima polemica tra maggioranza e opposizioni. Mitragliatori, colpi di mortaio, elicotteri in azione, eccezionale documento al TG5, due battaglie dei militari italiani in Afghanistan in risposta ai talebani. Una 26enne tenta di uccidere la madre dandole fuoco. La giovane è ora sospettata della morte della sorella, trovata carbonizzata 3 mesi fa. Un giro di società false e tir fantasma. Scoperta dalla finanza a Padova una maxi evasione da 1 miliardo di euro.
TG1, sentiamo i titoli.
Schifani e Fini al Colle, da Napolitano dicono rigoroso rispetto della Costituzione, necessaria lealtà tra istituzioni e rispetto volontà popolare. Berlusconi, rispetto per chi è eletto dal popolo, avanti più forte di prima, polemiche tra maggioranza e opposizione per le parole del Premier. Alluvione di Messina, recuperati altri 3 corpi, ancora 7 dispersi, nei centri colpiti molti non vogliono lasciare le case. Grattacieli costruiti sull'acqua, sono le torri del centro direzionale di Napoli, la falda si è alzata e una chiesa è sempre allagata. Animaletti meccanici buffi da vedere ma utilissimi all'uomo, sono i microrobot, sofisticate macchine prodotte da un istituto di Pisa. Per una puntura di Vespa, Cannavaro positivo all'antidoping, scherma, storica medaglia d'oro per le azzurre nella spada a squadre.
Allora andiamo a sentire Mauro da Vicenza, buonasera.
Buonasera.
No, eravamo con Giulio da Roma. Scusi Mauro, torno subito da lei. Giulio, mi sente? Non mi sente più. Mauro, allora.
Sì, buonasera Cruzzani. La sento sempre molto volentieri. Il mio intervento è molto semplice. Io, al contrario del ascoltatore da Pisa di ieri sera che è in Belvitto, io sono molto divertito in questo momento, perché essendo comunque elettore di sinistra, vedo adesso Berlusconi, me lo vedo un po' come un Alvaro Vitali, un bambino di 5 anni indispettito perché non gli hanno comprato il regalo che gli avevano promesso. E questo
un attimo solo, andiamo a sentire Blob, Exit di ieri sera.
15 anni che è andato in politica soltanto per fare i suoi affari, soltanto per non farsi giudicare, soltanto per scappare da una giustizia dalla quale evidentemente ha una paura fottuta.
La sintesi qual è? Meno male che Silvio c'è.
Quello era, che avete sentito prima, questo è Berlusconi naturalmente, Donadi, che dice sempre le stesse cose. Berlusconi è entrato in politica 15 anni fa per fare i suoi interessi. Va bene, Mauro da Vicenza.
Sì, appunto, dicevo che come diceva ieri sera anche lo scrittore da Pisa, io faccio fatica a prendere seriamente Berlusconi. In questo momento appunto lo vedo in seria difficoltà e ha perso totalmente la sua aplomb, il suo self-control che l'ha sempre contraddistinto anche in situazioni piuttosto spinose, e adesso se ne esce con delle sparate assolutamente fuori da ogni logica. L'ultimo appunto l'insulto alla Bindi, e mi ha fatto sorridere anche un'altra cosa, Cruciani, se mi permette, ha chiesto proprio alla Mussolini un parere sull'insulto che Berlusconi ha rivolto alla Bindi, ricordandosi che qualche tempo fa, proprio porta a porta, adesso non ricordo, forse un paio di anni fa, la stessa Mussolini aveva detto, rivolto al ministro Vladimir Luxuria, ho detto meglio fatto che il fascista, una cosa del genere. Quindi
gliela faccio riascoltare, Mauro.
Io mi preoccupo di chi dice 1100 Nassiria a fronte dei nostri giovani soldati che sono stati ammazzati e poi sfruttati.
Io non mi sono vantata di aver bruciato quelle bandiere. Lei si è vantata di essere fascista. Ha capito? Io non ho vantato la bruciata di quelle bandiere.
Scusate,
ha capito? Non usi altro.
Scusate, per favore. Ministro, brevemente chiudiamo.
Tema. È vero che ci sono molti clandestini, ma se non ci fosse stata la Bossi-Fini ce ne sarebbero stati molti, ma molti più. Se poi vinceranno loro diventeranno milioni e milioni. Perché voi,
da donne,
scusa, Mussolini, vi prego.
Voi non siete stati, non siete stati in grado di dire una cosa fondamentale. Una cosa fondamentale, quanti immigrati ogni anno...
No, per favore.
Se ne prendiamo a...
Per favore.
Era una cosa, Mauro, un po' diversa, devo dire.
sì,
sì, cioè non c'era un riferimento, non c'era un riferimento alle caratteristiche fisiche, anche se prima poi la Mussolini aveva detto, aveva detto, forse era ancora più pesante, non lo so. Aveva detto lei si veste da donna e poi pretende, insomma, vabbè, una cosa di questo tipo.
Sì, questo comunque, cioè, è comunque una forma di razzismo.
No, beh, adesso
in ogni caso, non lo so, io la vedo un po' così. Comunque in linea di massima noto con rammarico forse che soprattutto dai nostri politici, dalle persone che vanno a parlare in televisione, che dovrebbero dare, dovrebbero fare informazione, si vede più invece poca cultura, si vede ignorante, si vede maleducazione proprio a livelli impuri. Il semplice fatto che nelle trasmissioni politiche non si riesce a seguire un filo di discorso perché si parlano sopra uno con l'altro, non si riesce a seguire il pensiero che esprime uno e una risposta di un altro. Non è proprio un contraddittorio, è un'arena tipo Amici di Maria De Filippi quando si scontrano di brutto. Niente,
va bene, va bene, grazie. Mauro Bassili, grazie. Provincia di Gorizia, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Niente, io sono un elettore di sinistra, però dopo quello che è successo ieri veramente vorrei un attimo spezzare una lancia a favore del povero Berlusconi.
Addirittura, nel senso, come mai?
Nel senso che ormai lo conosciamo da così tanti anni, che persona è, cioè un tipo scherzoso, eccetera, quindi ogni convention che va un paio di barzellette le dice e magari anche offensive nei confronti delle donne, però voglio dire, si sa come è fatto Berlusconi. Allora, non è colpa di Berlusconi se dice quello che ha detto alla Bindi. È la Bindi che doveva scendere sul suo stesso piano e magari dirgli, che ne so, tu mi dici io sono intelligente quanto sono bella e tu invece sei innocente quanto, non lo so, sei un uomo alto, tanto per dirla, capito? Quindi,
ma meno male che non si è arrivati a questo punto.
No,
però,
no, infatti, ovviamente.
Ma lei si auspica che...
No, io auspico solo che capiamo cosa può aver provato Berlusconi partendo da quella che è la sua tesi, che secondo me può anche essere vera, nel senso se lo dice il Presidente della Repubblica, probabilmente Napolitano gli aveva dato le garanzie che insomma il lodo Alfano passava senza problemi. Lei si immagini...
Sì, ho capito, ma questo è un ragionamento, Vassili, questo è un ragionamento politico che si può fare, ma che c'entra...
No, ma il fatto è che siamo là sul più bello, Berlusconi ormai pensa che sia tutto a posto, papà all'improvviso per... non lo so, andare sulla sfera sessuale, coitus interruptus, non so, cioè lui all'improvviso gli è cascato il mondo addosso. Allora io voglio dire a Berlusconi che per me fin tanto che non viene giudicato colpevole è innocente.
No, sì, ma questo d'accordo, però non c'entra nulla, non c'entra nulla la battuta, cioè la frase nei confronti della Bindi, non voglio nemmeno classificarla.
Ma
battuta.
No, ma è ovvio che non c'entra, perché per me Berlusconi è uno che veramente non, cioè l'ascoltatore di Vicenza dice che sa mantenere il self-control nelle occasioni importanti, per me non sa mantenere, cioè è pieno di gaffe la sua storia, quindi non è vero. Quello che voglio dire è semplicemente Berlusconi se l'è presa perché adesso dovrà, come dire, togliere tempo a quello che è il suo lavoro di Presidente di Consiglio e dovrà passare tempo a difendersi nelle aule dei tribunali. Allora io da elettore di sinistra, ma penso tutti i suoi 70%, anzi diciamo il 100% dei suoi elettori, di tutta l'Italia, dirà pazienza, Berlusconi non può governare, deve preoccuparsi di difendersi in tribunale, pazienza.
Ma questi qua sono tutti ragionamenti assolutamente legittimi. Ripeto, non è che la rabbia per un momento di questo tipo può giustificare quello che abbiamo ascoltato. La ringrazio.
Viva l'Italia, viva Berlusconi.
Questo è il Berlusconi di ieri, lo ricordate sicuramente, questa frase ormai fa parte della storia del berlusconismo. Dove andiamo? Andiamo a Torino. Matteo, buonasera.
Buonasera Crociani, grazie intanto.
Dica.
Ha calmato i miei bollenti spiriti a furia di attendere l'intervento.
Anche lei era imbelvito all'inizio?
Beh sì, grazie comunque per l'intervento, anche se sarò enfatico, e un po' ce l'ho con lei, insomma.
Dica.
Perché qualcuno ha detto, le ha fatto capire che i problemi degli italiani sono altri, non sono sicuramente quelli che lei tutte le sere, non so da quanti mesi, non fa altro che parlare dell'anti-berlusconismo. E credo che gli italiani, di cui molti, no, si riempiono la bocca, non so, di Serafico Rutelli o il arcangelo Veltroni o il tenebroso D'Alema, la stessa Bindi che quando parla, di cui attenzione, ne ho il massimo rispetto, sicuramente sono d'accordo con lei quando Berlusconi ha esagerato nell'affrontarla nel modo in cui l'ha affrontata. La stessa Bindi quando parla in nome per conto della gente. Ma si chiedono questi qua la gente perché continua a votarla. Ma lei stesso, Fiorani, si chiede perché...
Fiorani è un altro, ah,
no, Crociani, scusi l'assonanza,
No, non c'è nessuna assonanza, non so perché le sia venuto in mente Fiorani.
Fiorani e Crociani, è assonante la cosa.
Vabbè, insomma, ce ne sono molti che finiscono con
Ani. Mi è scappato.
No, ma scherzo, Matteo.
No. È che la ragione per cui lei, non so, fa passare due volte gli interventi così incazzati di Pasquale e, per esempio, non fa intervenire chi, no? Come qualcuno ha detto anche, che... io vorrei sapere, io domani mattina sono pronto a bocciare Berlusconi, a non votarlo più, nonostante io sia nato in un paese di sinistra, guarda caso dove è nato Giuseppe Di Vittorio, con genitori di sinistra.
Vabbè, insomma, dove vuole arrivare, Matteo? Mi faccio
voglio
capire.
Voglio arrivare ad un punto fondamentale, che io vorrei che si parlasse, per esempio, del debito pubblico in Italia, si parlasse di evasione fiscale.
Matteo, ma lei può benissimo collegarsi dalle 5 alle 6 e mezza a Focus Economia.
Ma Crociani, mi piace la sua trasmissione.
Ho capito, ma noi facciamo un po' di cabaret ogni tanto.
Ma ho capito, ma qual è lo scopo per cui lei lo fa? Perché continua a parlare solo di altri? È bello, è facile parlare sempre addosso. Io vorrei votare qualcuno di sinistra, ma me ne indica.
Scusi, Matteo, lei dice che io parlo dell'anti-berlusconismo. Sì, certo, ogni tanto parliamo dell'anti-berlusconismo.
Ogni tanto?
Ma magari ne parliamo ogni sera, abbiamo fatto una sigla a Radio Londra, poi parliamo di altri temi che riguardano sempre la politica, è una trasmissione questa, soprattutto di satira politica, prendiamo in giro la politica, cosa dobbiamo fare d'altro? Ce lo suggerisca, Matteo, sono qui pronto, ma sono pronto ai suggerimenti, mi dica di...
Ecco, l'unica cosa che vorrei sentir parlare, per esempio, io che sono un piccolo imprenditore, come devo risolvere i miei problemi qua di lei, quando mi manca il cash flow per portare avanti la mia azienda, perché la Fiat deve essere, per esempio, aiutata così, perché un piccolo imprenditore deve soffocare sotto il peso,
Matteo, ma lei...
di un'economia sostenibile. Qual è, per quale motivo devo sentire che Rutelli oggi si dissocia da Bersani se viene eletto, si dissocia dal PD se viene eletto, se ne va da questa parte? Come faccio a votare io un uomo politico che pensa ai problemi degli italiani? Ma come faccio? Berlusconi è un ladro come tutti quanti gli altri politici.
Vabbè,
che
adesso,
sono visibili adesso.
Un ladro.
Dico ladro fra virgolette, perché non credo, questo lo diceva una volta Craxi nel Parlamento, che alzi, che scagli la prima pietra a colui che è senza peccato. Quindi tutta la politica, secondo me, è senza peccato. Ma scegliamo chi è capace a risolvere i problemi veri degli italiani.
E secondo lei chi è capace? C'è qualcuno capace di risolvere i problemi degli italiani?
Ma in questo momento l'unico che io intravedo, in questo momento capace, forse perché li vive tutti i giorni, li ha vissuti tutti i giorni, pur essendo figlio della politica anche lui, pur avendo rubato anche lui, ha rubato tra virgolette, è il signor Berlusconi, secondo me, di cui non me ne frega niente le sue vicende private, non me ne frega proprio niente.
Va bene, Matteo, comunque...
Guardi. Problemi. E vorrei che lei, Crociani, su questo, per carità, glielo dico, ma il suggerimento che voglio dare è proprio questo, e lo dico con l'enfasi più accurata di questo mondo. Io, per esempio, perché non si parla di... Io so, avrei un progetto per come risolvere il problema dell'evasione fiscale. No, io ce l'avrei come un progetto politico da sottoporre a chiunque, fosse in grado di ascoltarmi. Io sono il primo che pagherei anche il 70% del mio reddito, ammesso che guadagni moltissimo io, perché per il denaro che io affido alle istituzioni.
Matteo, ogni tanto di questi temi parliamo. È chiaro che se ogni sera ci mettiamo a parlare dei piccoli imprenditori che hanno problemi, e dopo che ci sono i giornali radio, trasmissioni dedicate a questo, la gente per strada dopo 10 minuti cambia e mette la musica. Dove andiamo? Voglio farvi ascoltare i due Bruno Vespa. Il Bruno Vespa con Rosi Bindi di ieri sera, la reazione che ha avuto dopo le parole di Berlusconi. Eccola qui, sentite.
Sento parlare la signora Rosi Bindi.
Sì, dice che è gravissimo,
è sempre,
quello che lei sta dicendo.
È sempre più bella che intelligente.
No, la prego,
la
Presidente, la prego.
No, non mi preghi, ma io dico, mi sono stancato di essere cortese con
Presidente,
persone che sono sempre cortesi con me.
Presidente, io sono
quindi
una donna
non
che non è a sua
non mi interessa nulla di quello che lei eccepisce.
Sono una donna che non è a sua disposizione e
prego,
molto grave.
La prego,
le affermazioni
prego.
Che lei questa sera ha fatto.
E va bene, lei la pensa così, gli italiani, lei vedrà che gli italiani la pensano in una maniera diversissima da lei. Va bene?
Presidente, mi scusi, quali saranno?
Questa è la reazione di Vespa. La reazione precedente di Vespa, quando a un certo punto il professor Odifreddi, che noi abbiamo per carità duramente contestato qui alla Zanzara, parla della Gelmini e della Carfagna. Sentite.
Però non dimentichiamoci che il caso Gelmini e il caso Carfagna sono un po' stato l'inizio di queste discussioni che si sono avute sulla vita sessuale del Premier. Ora nel caso della Gelmini e della Carfagna...
Odi Freddi, la prego, abbia pazienza, dai.
Ma come si permette in una televisione che è ascoltata da milioni di persone di accostare la D'Addario alla Gelmini? Ma si vergogni, lei fa schifo.
E questa era la reazione in realtà del ministro La Russa. Va bene, Ugo da Napoli.
Buonasera dottor Cruciani, mi sente?
Sì, la sento, dica.
Buonasera, senta, a parte che io condivido tutto quello che sta dicendo il presidente del Consiglio Berlusconi.
Ah, così, lei parte alla grande così, no, scattano i violini,
A prescindere dal fatto di destra o sinistra, cioè è avvilente il fatto che comunque milioni di persone, perché in Italia esistono ancora milioni di comunisti, strano perché ormai quasi in tutto il mondo non ci sono più, attacchino una persona politica, presidente del Consiglio, e anche gli altri politici non lo difendono. Cioè è stranissimo che il presidente risponda a tono a tutti quanti. Secondo me tanti che lo voteranno anche nelle prossime elezioni fanno benissimo. Poi volevo dire ai signori che sono intervenuti prima, specie quello di Vicenza, che ha detto che Berlusconi dovrebbe andare via dall'Italia, venisse a vivere un po' a Napoli, quel coglione che ha fatto quell'intervento, dove una città di 2 milioni di persone, tra le più belle in assoluto al mondo, e non perché sono napoletano, lui ha risolto i nostri problemi. Vicenza con 30.000 abitanti non ne avrà mai avuto. Lo faccia venire qua, se quello richiama, gli dica di venire un mese a Napoli con tutta la monnezza che ci avevamo e il presidente ce l'ha levata.
Va bene, Ugo, adesso la monnezza di Napoli non c'entra nulla.
È vero, lei c'ha ragione.
No, la monnezza di Napoli non c'entra niente, punto. Andiamo a capo.
C'ha ragione. E allora immagini che tutti quanti stanno attaccando il nostro presidente e purtroppo nessuno dei politici...
Ho capito, ma la battaglia politica... Scusi un attimo, Ugo, la battaglia politica non è un pranzo di gala.
No, ma cioè, lei immagina che comunque lui è un essere umano, una persona fisica, a prescindere da tutto, è attaccato da milioni di persone.
Capito, qui veramente gli apprezzamenti sulla persona fisica li ha fatti Berlusconi nei confronti della Bindi.
No, proprio persona fisica, perché Bindi che è brutta, questo lo sappiamo da sempre, che poi vada a dire io non sono una delle donne che si va a pagare
anche
da lei.
Anche lei,
pagherebbe la Bindi, sinceramente parlando.
Che volgarità.
È vero, c'ha ragione.
La dice e poi dice c'ha ragione e chiede scusa, ma è una farsa.
È una farsa. Sì, è verissimo, però il fatto che tutti quanti stanno attaccando indifferentemente il nostro presidente del Consiglio è proprio fuori luogo, ma veramente fuori luogo. Non possiamo più,
Ugo,
di sentire tutte queste persone che chiamano e ripetono
la cosa più incredibile. D'accordo, vabbè, ho capito, Ugo, la ringrazio. Non so come rispondere, perché uno che dice una cosa di questo tipo e poi 2 secondi dopo si scusa e poi dice che è una farsa, non so, c'è qualche problema di dissociazione. Alessandra da Napoli, sempre da Napoli.
No, Alessandra da Roma.
Da Roma.
Alessandra da Roma, sì.
Prego, signora Alessandra.
Sì, allora, niente, io volevo soltanto dire che forse è il caso di chiedersi perché è nato il Lodo Alfano.
Dobbiamo risalire alle origini del Lodo Alfano.
Però è così, perché Lodo Alfano è nato proprio dall'inizio di Tangentopoli, che è iniziata nel 92 e sino ad oggi in Italia ha governato solo ed esclusivamente la magistratura, e cioè fino a quando l'azione giudiziaria avrà un fine politico, sicuramente noi non potremo avere nessun tipo di governo liberamente e democraticamente eletto dai cittadini. Poi vorrei anche ricordare...
No, io su questo, mi scusi Alessandra, sono anche d'accordo con lei, che ci sia un problema nei rapporti tra la politica e la magistratura. D'accordo Alessandra, ma lo sa qual è stata la responsabilità da questo punto di vista del governo Berlusconi? È che all'inizio aveva promesso delle grandi riforme della giustizia, finora non si è visto nulla.
Guardi, purtroppo io penso anche che il governo Berlusconi ce la stia mettendo tutta a fare le grandi riforme della giustizia. Però
ma quale, dove sono questi grandi riforme della giustizia?
No, ci sono.
Ma dove sono?
Le vorrebbe anche fare, però purtroppo dentro i ministeri comunque sia le impediscono, sono proprio le persone per prime che lavorano dentro i ministeri ministeri e che impediscono che ci possano essere delle riforme. Poi mi piace anche aggiungere un'altra cosa, e cioè, sinora io ho sentito tanto parlare dell'Odo Alfano e si è espressa la necessità dell'Odo Alfano perché Berlusconi deve essere trattato come tutti gli altri cittadini, in virtù di un principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione. Questo è errato.
Vabbè, secondo lei è errato, secondo la maggior parte.
Perché le due commi contiene.
Alessandra, è inutile che mi vuole venire a fare una lezione giuridica a me, lo deve dire ai giudici della Corte Costituzionale.
No, io non voglio dire assolutamente nulla alla Corte Costituzionale. Sono una cittadina, quindi mi piace anche aggiungere: nelle carte, non posso assolutamente valutare quello che ha fatto la Corte Costituzionale. Io mi sto basando su quello che sento la televisione, su quello che sento dire, su quello che emerge dai dibattiti politici che vengono fatti in televisione, e dove intervengono spesso e volentieri l'onorevole Di Pietro, Rodotà in quanto è un costituzionalista, e l'onorevole Di Pietro in quanto è un ex pubblico ministero, e sinora ci hanno parlato sempre di eguaglianza. Allora, l'eguaglianza, l'articolo 3 della Costituzione al suo secondo comma contiene il principio di eguaglianza sostanziale, che questo cosa vuol dire? Che cittadini che si trovano in posizioni differenti devono essere trattati in modo differente. È come se io volessi applicare, facciamo conto, una sanzione che va dalle 100 euro a 1 milione di euro, e ho davanti un operaio e ho davanti, diciamo, il nipote di Agnelli, e io volessi applicare 1 milione di euro all'operaio, non lo posso fare.
Adesso, Alessandra,
il giudice non lo può applicare.
Ho capito, secondo lei è sbagliato il riferimento all'articolo 3, d'accordo, perfetto, la ringrazio. Gianfranco da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Voglio dire qualcosa fuori del nostro Presidente della Repubblica, che io reputo il mio Presidente della Repubblica, come molti italiani dovrebbero dire. Io sono fiero, e lui ha dimostrato negli anni, Napolitano, di essere il presidente di tutti, ma ancora prima ha dimostrato quella persona valida qui è. Perché tutte queste cose contro di lui?
E perché queste cose contro di lui? Perché la lotta politica in Italia è fatta anche di queste cose, certo. Purtroppo, prima Di Pietro, poi Berlusconi. Tra l'altro Berlusconi e Di Pietro in questi giorni sono uniti dagli attacchi a Napolitano, non casualmente.
Per me, come dice lei, che fa da buon moderatore, mi sembra esagerazione in tutto. Poi che parlasse di cose serie, di proposte, di cose concrete, ma non attaccare un presidente che ci potrebbe invidiare in tanti paesi del mondo. Napolitano ha già dimostrato di essere un presidente di tutti, è un signore, un vero signore. Io ripeto, il mio presidente, e vorrei che fosse il presidente di tutti gli italiani come lo è. Non deve dimostrare nient'altro a nessuno, secondo me. Questa è la mia opinione.
Va bene, la ringrazio, Gianfranco. Romeo, provincia di Bergamo, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Allora, la ringrazio per l'opportunità. La ringrazio anche per avervi fatto ascoltare l'ascoltatore di Pisa, che era imbufalito, con il quale mi sento vicino, insomma, sono d'accordo.
Cioè,
con lui.
È imbelbito pure lei?
No, molto meno, ma molto divertito comunque. Però penso anch'io che Berlusconi voleva il lodo Alfano perché è colpevole e quindi non vuole essere processato. Questa è la mia opinione. Poi, invece, per quanto riguarda Napolitano, mi sembra una persona che negli anni abbia dimostrato una serietà che mi sembra molto strano che abbia fatto pressioni sui magistrati per...
Sui giudici, sì.
Sui giudici, sì, per pilotare questa sentenza. Scusi, ho il fiatone, ho fatto una corsa.
Romeo, la capisco bene.
Un'ultima cosa, tornerei a un argomento di qualche giorno fa sul canone Rai.
Sì.
Allora, non se ne sente più parlare, ma io, se non potessi più vedere trasmissioni di Santoro o altre trasmissioni, la Rai 3, eccetera, sarei il primo a non pagare il canone Rai.
Va bene, ecco, ci sono tanti motivi per cui uno alla fine dice: bah, se non ci fosse questo io non pagherei il canone Rai. Titoli del TG2.
Fini e Schifani da Napolitano. Il capo dello Stato ha rispettato la Costituzione. Il Presidente della Repubblica dice: sto bene, supereremo anche questo momento difficile. La risposta di Berlusconi durante il vertice del PDL. Il Presidente del Consiglio spiega: è l'unico eletto dal popolo e quindi deve essere rispettato. Meglio evitare manifestazioni di piazza. Per la morte di un bambino di 6 anni affetto da fibrosi cistica, un medico bolognese incriminato di omicidio volontario cambiò le cure tradizionali con quelle ayurvediche. Positivo al doping Fabio Cannavaro per la Juventus, il campione del mondo di Germania 2006, avrebbe assunto del cortisone dopo una puntura d'ape per evitare uno shock anafilattico. Tra gli avi di Michelle Obama c'è anche un bianco schiavista, la rivelazione del New York Times ricostruendo la genealogia della First Lady che in passato aveva già accennato a un antenato bianco.
Eccoci qua, ci ha raggiunto Vittorio Sgarbi, buonasera. Sgarbi, mi sente? Sta parlando, sta parlando. Eccoci, eccoci. Buonasera.
Eccoci, allora.
Allora, innanzitutto bisogna rivendicare un copyright qua, no?
Non devo rivendicare nulla, ho ricostruito in termini abbastanza precisi questa, come dire, reazione di Berlusconi, perché l'ho visto ieri sera all'inaugurazione della mostra Il potere e la grazia, abbastanza distaccato dagli eventi di cui tutti parlano, e mi ha chiesto di fargli vedere i quadri, tra l'altro con qualche imbarazzo della diplomazia e curia vaticana, perché c'erano i curatori della mostra, che disse Sgarbi però è quello che può dare parola a questi quadri, Sgarbi, quindi evidentemente questa cosa che è stata per me abbastanza lusinghiera, perché visto che le cose che io posso fare mi vengono impedite da quelli che stanno ai beni culturali, al comune di Roma, Berlusconi in questo ha un istinto che è quello per cui molti lo guardano con favore, cioè di vedere le cose come sembra normale vederle, quindi se c'è un critico d'arte noto per la sua chiarezza,
insomma, ha invitato le persone là che erano del Vaticano a rivolgersi a lei per farsi
no, ha chiesto, lui ha fatto, mi dico, però questo in premessa, non tanto perché la cosa sia stata graziosa rispetto al comportamento di queste mummie che invece erano preoccupate che io fossi quasi a disturbare, come pensi a che punto arriviamo nella mancanza di sensibilità del mondo, ma a parte questo si vede che gli è tornato alla mente vedendomi come un automatismo, un riflesso condizionato, quello che dopo, perché è accaduto credo un'ora dopo, visto
sì,
che
sì,
lui è arrivato al Palazzo Venezia intorno alle 7:30 e quindi non poteva essere già andato da Vespa, immagino che abbia registrato se non in diretta un'ora o due prima, e quindi era ancora reduce da questo contatto davanti ai dipinti con l'ispiratore e gli deve essere tornato in mente come un raptus la celebre battuta più bella che intelligente.
Perché fu lei a dirla quando? Battuta, insomma, è una cosa...
Io l'ho detta, credo, nel 93 a Martinazzoli in Transatlantico, commentando il rampantismo della Bindi, che è una persona anche gentile, ma che all'epoca aveva questa rabbia contro i vecchi dinosauri della DC e riscalzava da Carlo Bernini allo stesso Martinazzoli a Prandini, tutti quelli che hanno fatto la loro epoca, dimenticando che lei era stata eletta al Parlamento europeo in una lista di cui il capolista era Andreotti, per cui non è che fosse il nuovo. Allora, in quel momento lì, più forte di adesso per le tensioni fra una parte e l'altra, io che ero fieramente schierato contro i giudici che fanno politica e che la fanno nella sostanza, al di là della importanza del reato, ma evidentemente, come si è stato detto abbastanza in questi giorni, se aveva compiuto dei reati Berlusconi li aveva compiuti come imprenditore e invece hanno cominciato a perseguirlo quando è diventato politico. Allora, in questa logica c'era una contrapposizione forte, Rosi Bindi era ovviamente fra quelli che innalzavano la bandiera della questione morale e si vede che parlando con Martinazzoli gli è venuta questa battuta che era un modo per scherzoso ma anche abbastanza forte, che d'altra parte è l'unico modo per non essere querelati, perché se tu metti insieme due connotazioni positive che collidono una con l'altra, nessuno può dire mi ha detto stronzo.
Volendo dire il contrario, però, evidentemente.
No, però è divertente perché è inquerelabile.
Per lei è importante questa cosa qua e lo sappiamo, però le voglio fare notare una cosa. Si è pentito di quella battuta e di tutte le battute o comunque frasi che riguardano gli aspetti fisici di un avversario politico o di un interlocutore, perché abbiamo spesso criticato chi ha dato del nano a Berlusconi o chi dà del nano a Berlusconi o chi se la prende con l'altezza di Brunetta, insomma tutti questi riferimenti alla persona, non a quello che dice, ma insomma per un liberale come lei dovrebbe essere un principio.
Lo so, ma mentre le vibrazioni fisiche sono forse cose su cui occorre andare con prudenza,
la questione del bello e del brutto è assolutamente lecita, cioè una donna bella o una donna meno bella, non è che deve, certo se uno è galante può dire bella anche alla brutta, e però qui la presunzione qual è? Che nel giudizio di femminilità e di bellezza Rosy Bindi risulti non propriamente attraente per un maschio, diciamo. E allora uno fa una battuta, non è che
beh, non è che ci azzecca con la politica, cioè con quello che dice la Rosy Bindi, nulla.
Non era una battuta che volesse contrastare politicamente Rosy Bindi, era
beh insomma un po' sì,
era un paradosso logico, cioè come dire, sarà bella per qualcuno. D'altra parte lei sa che la formula più famosa che io ho spesso contestato, stabilendo che il bello è oggettivo, è bello ciò che piace.
Sì, beh,
allora
certo.
Se è bello ciò che piace, a uno piace Rosy Bindi, sarà anche bella. Il problema è che siccome nella percezione generale la bellezza ha una sua diciamo oggettività o presumibile oggettività, non è così semplice che tanti la vedano bella. Mm. E questa sua bellezza non come dire acclarata determina la battuta, ma non mi pare particolarmente grave. Violenta, ecco. Mm. È molto cruda.
Ecco, non è un modo per così per mettere quella persona in una situazione, dice, insomma, quello che dice non è credibile in quanto brutta.
No, ma se uno fa l'esegesi, evidentemente
è così.
La componente non politicamente corretta mia, di cui Berlusconi è il principale seguace. La bellezza di Berlusconi è nell'essere politicamente scorretto. Una sua scorrettezza politica, c'è da dire che, prendiamo il caso di esame,
sì.
Se i giudici della consulta
sì.
sono eletti per i 2/3 dal centro-sinistra, nulla è più sgradevole di vedere 9-6, perché vuol dire che hanno obbedito a una posizione politica, anche se avessero avuto ragione. Ma sarebbe stato diverso, fosse stato l'unanimità o avesse prevalso addirittura il versante opposto, perché è talmente trasparente questa corrispondenza. E allora a questo punto tu non devi dirlo, perché non lo devo dire? E non devo dire che Napolitano era del PC. Quindi lui dice delle cose che non si possono dire, ma che sono come l'imperatore è nudo. Ed è esattamente il metodo sgarbiano di dire le cose come sono e non
sì, salvo che Napolitano può andare bene in alcuni casi e va male in altri, cioè o Napolitano è sempre rosso oppure non è che può diventare improvvisamente amico perché magari decide qualche volta in un altro modo, firma il lodo Alfano per esempio, no
ma è evidente che firmando il lodo Alfano ha dimostrato una certa superiorità alla fazione politica,
esatto,
o alla parte
esatto.
politica. Però questo non toglie che nell'irritazione c'è chi si comporta come Letta, che fa prevalere la forma, e cioè
sì,
il controllo,
sì.
e chi si comporta come Berlusconi, che fa prevalere la vita, e cioè l'incazzatura, che potrebbe anche... Questa cosa qua, alla fine, però, è più vera e più positiva che negativa, perché è un modo per non accettare per forza di stare chiusi in un ruolo in cui non puoi dire... Quindi, diciamo che le battute, anche quelle sgradevoli, fanno parte di un atteggiamento psicologico di chi non vuole essere ipocrita.
Ma il Berlusconi furibondo di queste ore doveva finire secondo Vittorio Sgarbi? Si ammoscia subito.
Lui si ammoscerà, però va a finire così. Dice. Allora io arriverei a questa conclusione. Allora io non vado bene, torniamo a votare. Nessuno gli impedisce di ricandidarsi, nessuno gli impedisce di vincere. Allora siamo in un vicolo cieco. Se ci sono in Italia una quantità straordinaria di ottenebrati, di persone che non capiscono, che non sono politicamente corrette. D'altra parte la Lega come ha prevalso? Proprio col politicamente scorretto. Quante cose ha detto? La scorreggia, la bandiera, gli insulti, eppure il consenso l'ha avuto. Allora sarà una scorciatoia, però la verità e l'immediatezza evidentemente piacciono a una parte...
Cioè secondo lei dando della brutta e poco intelligente a Rosy Bindi comunque il consenso lo ottiene? Cioè intercetta una parte dell'opinione pubblica.
Il consenso non lo perdi, tanto come quando io dissi di Segni che era l'amante ideale perché cambia sempre posizione. Altra battuta molto feroce, ma mi pare che infatti di Segni non abbiamo più.
Vabbè, lì però non c'era un riferimento fisico alla bruttezza o alla bellezza di Segni, insomma.
Era un riferimento paraerotico.
Paraerotico.
Quando ho detto che contro la cocaina si eccita lei, contro quelli che la cocaina. Quindi io ribalto, sono delle battute, ma la battuta può anche essere la più feroce, la più sbagliata. D'altra parte Flaiano aveva detto buoni a tutto, buoni a nulla, ma capaci di tutto. Un'altra, ci sono tante, la battuta di per sé deve avere qualcosa di acre. Però dico, nel caso specifico, visto che lo fa un presidente del Consiglio, è evidente che uno può dire beh, siamo fuori di misura. Però allora qual è la conseguenza? Abbiamo un presidente impresentabile, abbiamo un presidente che viene giudicato scorretto, torniamo a votare e viene rieletto. Allora,
magari sulla base magari in virtù della scorrettezza, magari in virtù di questa di questo politicamente scorretto viene rieletto, tra l'altro. Un'ultima cosa.
Perché d'altra parte ci sono tre politicamente scorretti. Uno è lui che lo è.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Collo, quello tirano con una serie di pressioni in quasi insostenibili. L'altro è Di Pietro.
E poi c'è lei, Sgarbi.
No, l'altro, non parlo della politica così, io sono il loro precursore. L'altro è Di Pietro e il terzo è Bossi. Sì. I precursori siamo Cossiga ed io.
Cossiga ancora continua, Cossiga continua ancora.
Sì, ma anch'io continuo, però continuiamo, come dire, nelle retrovie, perché non abbiamo posizioni.
Vero.
Sul fronte ci sono loro.
Bella questa, dunque aspetti che la ricapitolo per gli ascoltatori. Dunque, i precursori del politicamente scorretto sono Sgarbi e Cossiga. E sì. Adesso sul campo ci sono Berlusconi numero uno, Di Pietro e l'altro chi ha detto? Bossi.
Bossi, pure con la malattia. Ragione per cui, perché hanno consenso questi tre? Perché i loro elettori di riferimento li vedono scevri dalla ipocrisia. Uno dice al Presidente della Repubblica vile, l'altro gli dice che è politicamente orientato. Siccome sono due cose forse non vere rispetto all'equilibrio di Napolitano, ma che hanno una forza, l'elettore è attratto da quella, non può essere attratto dal tiepido.
Splendido, allora è così, non c'è niente da fare, è così.
La formula cossighiana, il sesso della politica. Il sesso della politica, intendeva Cossiga, è quella capacità di muovere delle emozioni e non le muovi con l'atteggiamento alla Franceschini, con l'atteggiamento, mi sente?
Sì, che pure è meno, che pure è poco tiepido adesso.
Con l'atteggiamento di quello che dice questo non si fa, altrimenti vai dietro la lavagna, cioè quelle cose ridicole. Quindi Berlusconi però dei tre, per carattere sarebbe quello più, diciamo, no, si vede ovviamente quando sbotta che non si vuole contenere, non si può contenere.
Beh, viva l'Italia, viva Berlusconi di ieri, è stato splendido, cioè, viva l'Italia.
Potrebbe essere il più pronto a allettarsi, a diventare come Letta lo vuole.
Non credo.
No, però dico, potrebbe avere un po', come dire, la inclinazione a questo. Gli altri due invece sono proprio rustici per natura, Bossi e Di Pietro,
sì.
E di questo rustico atteggiamento hanno fatto la loro bandiera.
Bene, grazie, buona serata.
Niente, arrivederci.
A presto. Angelo da Vicenza, poi abbiamo gli altri, Salvatore d'Arezzo, Isabella da Milano prima, spazio a una donna. Isabella, prego.
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Dottor Cruciani, innanzitutto complimenti per il suo equilibrio. Io l'ascolto sempre di notte perché soffro di insonnia, la sua voce suadente è bellissima.
Isabella, non mi metta in imbarazzo. Però.
No, nessun imbarazzo, quando è giusto, bisogna anche fare i complimenti a chi li merita.
Appunto, questo per queste frasi lei mi mette in imbarazzo.
Ma no, assolutamente.
Arrossisco un po'.
Brava, tutto a posto, io la stimo. Allora, io volevo solo dire due cose, basta, poi non voglio farle perdere tempo, vedo che ha molti interventi. Allora, io dicevo solo questo, io leggo spesso il Corriere della Sera. E spesso, tutti i giorni, sul Corriere della Sera ho letto che il dottore, il cavaliere Berlusconi, il nostro presidente attuale, era stato molto gentile con una signora che, non so, aveva avuto dei problemi, gli era andata un poco a sfogare i suoi problemi e lui si è regolato molto umanamente, è stato molto vicino a lei, l'ha molto aiutata, ma questo senza nessuna contropartita. Io a pelle sento che il presidente Silvio Berlusconi è una persona a modo ed è anche molto umana.
Vabbè,
poi
Isabella,
sono anche molto contenta.
Nessuno mette in dubbio il fatto,
carità,
che Berlusconi sia una persona generosa, però che significa?
No, io dico, purtroppo volevo aggiungere, poiché penso la stessa cosa del presidente nostro della Repubblica,
Napolitano,
che anche stimo tantissimo perché è una persona anche lui a modo, specchiata, io dico soltanto, siccome io sono pasciosa di natura,
sì,
vorrei soltanto che queste due persone trovassero un punto di equilibrio.
Che andassero d'accordo.
Esatto, anche perché io ho capito, dottor Cruciani, che il dottore Berlusconi è molto risentito, perché se ci mettiamo un po' nei suoi panni, tendenza a parte, io non sono di nessun colore, io sono per chi mi fa sapere.
Beh, che sia risentito, Isabella, mi sembra nei fatti, no?
Sì, lo so, però sa un po' da un po' di tempo, lei lo sa, prima di questa storia di ieri che hanno fatto questa votazione, e ogni tanto lo attaccano a lui, a Brunetta, lo Zoppo, e questi, il nano, insomma. Ma io capisco pure
Zoppo ancora non l'ho sentita, ma comunque.
Vabbè, non lo so, cose più o meno sgradevoli che non si fa. Anche per la signora Bindi io sono solidale, perché siamo donne tutte e due. Però io vorrei solo dire una cosa alla signora Bindi: noi donne dobbiamo sforzarci di essere dolci e non aggressive e acide.
Ma la Bindi è una tigre in politica, no? È una che picchia duro, insomma. È così. Isabella, la politica è fatta anche di queste cose, eh?
Però dico, se noi per appellativo ci hanno sempre detto che siamo il sesso gentile, poi diventiamo all'improvviso un po' cruenti.
Ma in politica un po' di battaglia, un po' di battaglia ci vuole.
Questo ha ragione lei. Fatta questa chiosa, io volevo dire solo questo. Dicevo, anche il fatto che hanno sempre criticato queste televisioni, il conflitto di interesse. Ma mettiamoci un po' nei panni di 5-6 mila, non lo so, dico un numero a casaccio, lavoratori che dipendono dalla Fininvest.
Veramente sono un po' di più, comunque.
Non lo so, appunto, ho detto un numero a casaccio, per carità, io non li so i numeri. Comunque so che Berlusconi dà a mangiare a tanta gente. E poi io conosco una signora del Canale 5, che quando l'ho incontrato ultimamente mi ha detto: signora, lei non può immaginare come buono il cavaliere, fa del bene
Isabella,
a tutti
quanti. Isabella, ho capito, però insomma non so nemmeno come risponderle. La saluto, le auguro una buona serata, naturalmente, però insomma il cavaliere buono è un'immagine così che qualcuno sicuramente ama, a noi non ci interessa molto, ecco, insomma, detto proprio in maniera cruda, non è che ci importa molto come siano i rapporti di Berlusconi con i suoi dipendenti, almeno in questa sede, Paolo da Bergamo, buonasera.
Buonasera. Dica. Le confesso che sono sconvolto dall'intervento dell'ultima.
Non esageriamo, Paolo. Sconvolto.
Forse capisco come mai il popolo con il Premier.
Ma non è vero, non è così.
Comunque, volevo solo dire un'altra cosa.
Poi non si deve. Scusi, Paolo, non è che voglio difendere l'ascoltatrice di prima. Non è che. Non sia. Non denigri molto. No, le persone che sono così spontanee, magari non ha detto delle cose molto brillanti, ha detto una cosa spontanea e chi se ne importa.
Volevo evidenziare, ieri sera ho visto la trasmissione sulla 7 di approfondimento, dove c'era ospite l'onorevole Donati, che mi pare dell'Italia.
Donati, Italia dei Valori, sì.
Donati, esatto, il quale tranquillamente diceva che secondo lui adesso con questo blocco del Lodo Alfano era venuto il momento che il Premier si dimettesse e che si togliesse dai panni di Premier, comunque di Presidente del Consiglio, e diventasse imputato per rispondere di eventuali.
Ma questo è quello che dice l'Italia dei Valori, di Pietro,
ma la cosa, e questo è risaputo, la cosa strana è che tutti i presenti, soprattutto ovviamente del Polo della Libertà, si indignavano e davano a Donati quasi di dell'estremista. E la cosa che mi ha fatto pensare è che, secondo il mio punto di vista, ovviamente in un paese civile normale queste sarebbero le frasi e le parole di un moderato, perché quando un Presidente del Consiglio ha quasi una cinquantina di tra chiamate in giudizio, processi, tant'è vero che Lupi, mi pare, fosse l'esponente, ha detto a un certo punto: ma mi faccio io una domanda a lei, Donati, ma è mai possibile che Berlusconi abbia 50 processi in pendente? Non è un problema di noi cittadini. Noi cittadini rispondiamo davanti alla legge.
Sì, però Paolo, questa è la solita. È la...
Del Consiglio, un problema
sì,
suo,
ok,
non è
ho
un
capito.
Problema.
Paolo, questa è la solita fissazione di giudicare la politica in base a quello che esce dai tribunali di questo paese. E siccome sappiamo tutti come è organizzata la giustizia, l'obbligatorietà dell'azione penale, eccetera, eccetera, e tante altre cose, compresa la politicizzazione che c'è indubbia nella magistratura, è evidente che non dire semplicemente ci sono i processi a carico di Berlusconi, dunque si deve dimettere e fare l'imputato e non il Presidente del Consiglio, è una sciocchezza.
Sarebbero contentissimi che il Presidente venga assolto. Anche perché
ma quello come fa lei a interpretare la volontà degli italiani? Mi scusi Paolo, lei si mette a interpretare la volontà degli italiani, questa è la sua.
Ma è un cittadino normale.
Ma questa è quella sua idea.
Cioè, un mio vicino di casa viene accusato, si fa processare e si è assolto. Io infatti lo vedo innocente fino all'interno del giudizio, per cui non è. cioè solamente gli italiani vogliono solo che si capisca se lui davvero ha avuto un passato del genere o non ce l'ha avuto.
Ma gli italiani da 15 anni conoscono Berlusconi. La ringrazio. Angelo da Vicenza. Angelo da Vicenza, buonasera, per concludere 30 secondi.
Buonasera, dottor Cusciani.
Dica.
Io era solo un paragone quasi in termini calcistici, nel senso che l'atteggiamento di Berlusconi nei confronti del Presidente della Repubblica mi ricorda un po' il mondo del calcio, nel senso che il comportamento che avrebbe avuto il Presidente onorario del Milan nei confronti di Collina qualora l'arbitro avesse fischiato un rigore contro al Milan in un derby con l'Inter.
Ah, ci può anche stare.
Cosa avrebbe dovuto fare il Presidente della Repubblica? Scendere negli spogliatoi della consulta e chiudere sotto chiave?
La cosa è un po' più complicata. Berlusconi si aspettava qualcosa da Napolitano. Bisogna capire cosa si aspettava e perché se lo aspettava. Ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao.